che in realtà fare anche prima, ma poi mi è passato in mente, cioè appunto, come vi dicevo all'inizio incontro, il buon Wolf ha collaborato spesso anche con Wubing Internazionale e altri insomma collettivi, anche riviste eccetera, quindi sarei particolarmente curioso di ascoltare un po' di retroscena del progetto Wubing, che confesso io stesso non conosco molto bene, cioè come li hai conosciuti, cosa hai fatto con loro esattamente, come ti sei trovato, insomma una curiosità insomma un po' off topic.
Ah ok, no beh molto, anche perché non sono di lungo corso, ci sono persone che hanno seguito il loro percorso fin dall'intervista, invece io sono vicino al percorso Wubing da molto meno tempo, e semplicemente per interessi, cioè ci siamo incrociate a partire dalle questioni sul territorio, per esempio dalle camminate di Wubing 2, che ha fatto spesso le camminate di cui ha scritto anche, tra Bologna e Firenze, lungo le strade diciamo anche devastate dalle grandi opere, che è un po' una zona di cui anch'io mi sono occupato, ho scritto un po' di robe, per cui insomma quello è stato. E poi un altro sicuramente un altro elemento forte di collaborazione sulle questioni bolognesi, che a volte appunto, come accade anche adesso, diventano questioni nazionali, e all'inizio fu per esempio quella del parco tematico Fico Italy World, che fu la cui immaginazione, progettazione e infine realizzazione diciamo ha coinciso col momento di visibilità nazionale di Oscar Farinetti, diciamo, che fino a che non abbiamo cominciato a prenderlo di mira noi, essenzialmente non riceveva critiche, era abbastanza amato da tutti. Adesso poi sembra un po' di bastonare un cane moribondo, perché
Kicking Wings Down, dicevano i vecchi punk, prendilo a calci quando è per terra.
Sì, però non è neanche più tanto interessante. In realtà il paragone più calzante per Farinetti è quello con i greci dell'antichità, perché in realtà ha sparso il suo verbo, la sua lingua, il suo linguaggio sul cibo ovunque, e poi però è stato sconfitto militarmente dal fatto che tutti sono diventati tutti talmente farinettiani da
andare obsoleto il modello, sì, 1.0, quindi ubris e nemesis, tracotanza è fatto.
Sì, però poi il prezzo lo paghiamo noi, perché esatto, è il modello che poi è prevalso, sì, nelle città.
Diventa egemonico, esatto. Bene, detto questo, ragazzi, dateci sotto, vai.
Allora, voi dicevate prima che comunque anche a sinistra ha assunto il paradigma securitario, infatti prima ti dicevo, cioè l'opuscolo di Pisapia prodotto con le spugnette di Milano, in cui si richiamava direttamente l'arteria della finestra rotta, ma anche prima le foto di Nardella e Salvini che sul decreto sicurezza si stringono la mano, sono tutti sorridenti, il primo sindaco italiano ad adottare il decreto sicurezza è stato il sindaco del PD, poi di fatto, e poi fino a ritrovo, fino a quel pezzo di merda di Cofferati, tutti quei campi, i campi nomadi di Bologna nel
2005.
Poi prendo anche tornando molto prima. Poi prima parlava di un vuoto di rappresentanza, cioè io credo che in realtà la rappresentanza è l'ultima che può interpretare le istanze sociali della composizione sociale, e adesso la composizione sociale in realtà parla un linguaggio che è quello delle sardine, che è conservatore e reazionario in parte, che ti chiede di abbassare il livello, di andare a votare abbassando il livello della richiesta, parla di record di Salvini, e d'altra parte invece la competizione sociale, invece diciamo con quel movimento antirazzista, in realtà che si è sviluppato quando Salvini era il ministro dell'interno, e quando c'erano gli arrivi delle ONG, e quando parlava di finanziare lo SPRAR, in realtà ha fatto una fortissima battaglia di difesa dello SPRAR, che in realtà anche lo SPRAR altro che è una merda, risponde a una visione molto reazionaria di controllo, e sembra che composizione sociale in realtà, cioè nel senso quella che sta nella piazza in realtà risponde totalmente, non è solo la sinistra istituzionale, ma anche la composizione sociale di piazza che risponde a delle dinamiche conservatrici. tutti quei movimenti di piazza c'è stato con Salvini, compresa con Salvini, e anche adesso quei che hanno, diciamo, una versione più radicale, però più di critica complessiva, diciamo che vanno, non dico che vadano a vuoto, però comunque fanno fatica a ingranare da anni. Perché? La domanda, cioè, è solo una questione di comunicazione generale o quali sono le, possono essere le ragioni?
Da un lato, cioè, ci sono stati effettivamente, ci sono tuttora, adesso in questo momento di stanca che si è polarizzato tutto, però ci sono movimenti di piazza effettivamente, non è una fase a livello di anni, a livello di mesi eccezionale, però appunto come ricordavo ci sono state tante mobilitazioni contro Salvini con istanze molto più radicali delle sardine, anzi le sardine non avrebbero potuto esistere quando Salvini era al governo, perché sarebbe stato ridicolo non provare neppure a impedirgli un po' di, no, di agibilità delle piazze dove andava lui quando era al governo. Quindi ci sono state queste, c'è stato una di meno, c'è tuttora una di meno, ci sono i Friday, ci sono un sacco di movimenti sindacali, è chiaro che è tutto diciamo una galassia un pochino frammentata e debole, perché i numeri che mobilitano sono eccezionali, con una parziale eccezione per una di meno, che comunque riesce a fare piazze molto grandi. E l'inizio di Friday for Future, quando le istanze erano un pochino più magmatiche, quando Friday for Future fa un passaggio tra delle istanze più precise, più, con rivendicazioni più decise, un pochino i numeri calano, però forse questo è fisiologico. Però insomma, io non direi che non è un momento di conflittualità, diciamo che anche la repressione fa il suo sporco lavoro, cioè ci riesce. Penso per esempio a licenziamenti collettivi che hanno subito per esempio a Tottone, il caso abbastanza noto di questi ultimi mesi, licenziamenti collettivi per chi aveva protestato e si è scioperato contro l'azienda di una catena di subappalti della logistica, più i vari decreti con sia le cose fatte che quelle lasciate un po' intravedere, poi non portate fino in fondo, tipo la reclusione per il blocco stradale, che alla fine non è passata al Parlamento, però comunque è rimasta un po' nell'aria quella cosa lì, così come la forte repressione delle occupazioni. Quindi è chiaro che di fronte a questo la funzione della repressione è appunto quella di mettere paura, oltre che reprimere ciò che avviene e mettere paura ai prossimi. E quindi, cioè, secondo me queste cose io non direi che non ci sono assolutamente, direi che fanno fatica a trovare dei momenti unificanti, però insomma, sotto traccia si muovono, mi pare.
No, sono d'accordo, però sono anche un po' demoralizzato.
Vabbè, questo lo siamo tutti, no? Questo lo siamo tutti, non ci sarebbe motivo. Invece per una cosa un po' più sciocchina, però secondo me divertente, citavi il libretto di Pisapia, che è un libretto del Comune di Milano, in cui si citava la teoria delle finestre rotte in maniera totalmente critica per attaccare i graffitari, da distribuire nelle scuole. E questo, e anche qui è di nuovo, siamo di nuovo in uno dei tanti casi in cui è la sinistra a fare da apripista per la destra, perché due anni dopo, l'anno scorso, nel 2019, Raggi, 5 Stelle, fa un libretto analogo a Roma, in cui con i disegni del terribile Marione, che è questo tremendo disegnatore, fa un libretto anche lì per le scuole in cui si criminalizza una serie di soggetti che sono come al solito graffitari, oppure addirittura non so chi si siede, mi sembra che ci sia anche il fumetto, la vignetta su chi si siede sui gradini dove non si può, tipo a Piazza di Spagna, che non si può più sedersi sui gradini, con questi bolli multa d'asco. E c'è un'immagine molto interessante di questo libretto di Marione, in cui c'è sullo sfondo un negoziante che piange, e più avanti c'è un ambulante, perché uno dei soggetti attaccati a questa normativa sono sempre gli ambulanti, e davanti c'è un ambulante un po' così ingobbito che conta con aria avida tutti tantissimi soldi che ha guadagnato illegalmente, no?
Che parlava degli ebrei.
Ed è esattamente qualcosa che mi ha ricordato immediatamente l'immagine degli ebrei tracciata dai nazisti. Quindi questo che un po' così ingobbito che conta questi soldi illegali, mentre dietro il negoziante piange come se fosse col colpa sua, mentre in realtà a Roma si è consentito l'apertura di infiniti centri commerciali in periferia e l'arrivo di non si sa quanti supermercati, diciamo, piccoli delle catene, che ovviamente è quello che ha danneggiato i piccoli commercianti, non il poveretto che vende due cianfrusaglie come ambulante. Però ecco, lì è proprio un caso tipico in cui si fanno più o meno le stesse cose e in più si indica dei nemici in maniera molto violenta.
Bene, altre domande? Prego.
Farei una breve considerazione su come vengono gestite le città, proprio a partire da questo discorso che hai fatto. Cioè, noi adesso, anche qui a Padova, stiamo vivendo un momento un po'... cioè, un momento che penso non sia solo di Padova, sia un po' un fenomeno diffuso dappertutto, il discorso degli sgomberi, no? Cosa c'è in realtà dietro di sopra? No, che cosa c'entrano gli sgomberi con l'approccio che tu dai nell'analisi che fai sul discorso del decoro, sul discorso della sicurezza, no? E non è la singola amministrazione, in realtà è proprio un progetto più generale di Padova, no? Prendiamo due città che sono abbastanza diverse tra di loro, Bologna e Padova, no? E Bologna è successo un caso, quello che ci citavi prima. Padova succede un caso, cioè uno, l'ultimo dei casi, che è quello dello sgombero di una realtà che di fatto sembrava insgomberabile, perché non aveva i riferimenti classici di un certo tipo di centro sociale oppure di quelle forme che magari potevano essere dentro la logica dello sgombero possibile, ma è qualcosa, mi riferisco al discorso dell'ex macello della CRAC, cioè era una comunità di libere associazioni che da 40 anni si occupava della gestione di un macello dismesso dal comune che era chiaramente era destinato a crollare, uno stato di degrado totale. Se ne è occupato, l'ha curato, ha realizzato tutta una serie di iniziative riconosciute anche ufficialmente, riconosciute anche a livello internazionale, perché ha avuto anche alcuni riconoscimenti da parte dell'UNESCO, questo tipo di esperienza storica, ed oggi si trova ad essere sgomberata per i motivi che sono gli stessi, perché viene considerata, capito, una situazione che sta fuori dal decoro, che sta fuori dalla sicurezza, che viene considerata una situazione che presenta degli aspetti di degrado. E viene sgomberata, beh, quelli di Padova che lo sanno, ma forse voglio raccontarla anche a te, viene sgomberata perché su un pretesto, l'edificio non è in sicurezza. Sembra quasi che venga sgomberata per tutelare la sicurezza di chi agisce, ma non è che agisse, che si facesse chissà cosa. Agiva dentro a delle dinamiche che storicamente la città ha sempre riconosciuto e sono stati un valore per la città. E paradossalmente, mentre fa questa operazione qua, Padova diventa capitale del famoso volontariato. Siamo proprio a... com'è possibile, credo, che si arrivi cioè a una situazione di questo tipo, che è proprio paradossale, proprio paradossale. 7 febbraio, cioè il 15 gennaio, succede sto fatto qui, con un esperimento di forza dell'ordine che proprio uno, completamente motivato, cioè, il 7 febbraio Padova diventa capitale del volontariato, col presidente Mattarella che viene cioè a inaugurare questa storia. Cioè, questa cosa qui, no? Cioè, può sembrare che è una cosa che sta, secondo me, molto dentro ai discorsi che ci stiamo facendo, no? E ci sta molto dentro perché significa che siamo a dei passaggi sempre più alti e sempre più forti verso un tipo di, verso uno Stato, o verso un controllo sulla società, o verso, capito, una negazione di qualsiasi forma di, anche di minima, di auto-organizzazione, perché che non può esistere dentro un processo di controllo, perché stiamo andando verso un tipo di controllo totale, per cui anche i movimenti sociali che si esprimono in maniera più o meno antagonista saranno destinati a pagare, a fare i conti in maniera sempre più pesante con questo tipo di situazione che si sta verificando. E cioè le prospettive che si aprono sono abbastanza buie, perché se queste sono le premesse, se queste sono le condizioni, probabilmente c'è anche un cambiamento antropologico del modo di pensare delle persone o del modo di essere, che è stato costruito probabilmente attraverso tutti quei passaggi che citavi prima. Forse le masse hanno in sé un carattere ancora reazionario, come Reich affermava, perché per spiegare come mai va sul nazismo, oppure cioè è andato sul fascismo, eccetera, no? Per cui tu riesci a portare poi a far leva, sembra quasi che si faccia leva su quell'aspetto umano, che è quello che può essere destinato a qualsiasi tipo di deriva dal punto di vista anche sociale, umano o quant'altro, non lo so. Mi pare che ci sono tanti elementi che stanno dentro a quello che stiamo vivendo in questo momento qua. Chiaramente quella che tu porti come analisi, capito, è uno dei pezzi, diciamo, anche molto importanti che però secondo me vanno un po' anche coniugati, aggiunti, capito, con ecco, quelle due o tre robe che ho cercato malamente di dire.
Sono estremamente d'accordo su tutto. Allora, mi è venuto in mente, mentre parlavi, un interessante podcast statunitense di una serie di un gruppo di produttori di podcast che si chiama Citations Needed, che vi consiglio molto. C'è anche trascritto, si trova anche il trascritto, quindi a volte si fa un po' fatica con l'inglese statunitense. In cui si parla dei controlli vicinati, essenzialmente. O meglio di una fobia che c'è in giro sul fatto che, vabbè, ve la racconto perché è divertente, comunque mi concedo, sto lusso di raccontarvela. Praticamente i giornali locali spargono la fobia dei pirati dei portici, che sarebbero quelli che rubano i pacchetti consegnati da Amazon e simili dai porticati delle villette. E cosa succede? Questa cosa qui, insieme a propaganda di polizia e di nuovo Amazon, oltre a generare un panico del tutto immotivato e smisurato rispetto alle cifre del fenomeno, spinge le persone a dotarsi di un'app e servizio che si chiama Ring, che ho già visto pubblicizzato anche in Europa, l'ho visto su una TV tedesca, che è essenzialmente un'ennesima telecamera, che è quella che, secondo me, la pubblicità arriverà in TV fra pochissimo anche in Italia. Suona il campanello e tu dal telefonino, ovunque tu sia, vedi chi ha suonato. Allora, essenzialmente qual è il prodotto di tutto ciò? Che la paranoia di che ti rubino il pacchetto di Amazon da sotto il portico ti spinge a comprare un servizio da Amazon, e questo servizio è interfacciato con le polizie locali, quindi ti affida corpo e anima a polizia e aziende, come e mega aziende, come fosse.
Non solo, fa pure passare l'idea che sono in collaborazione, no? Tipo i vecchi romanzi, no, cyberpunk.
Lo sono ufficialmente.
C'era le mega corp che gestivano lo Stato, no?
No, lo sono ufficialmente, nel senso che in alcune polizie locali Ring fa un'offerta speciale, per cui gli agenti fanno essenzialmente a piazzisti, dicono: ah, ma se vuoi Ring c'è un'offerta speciale, perché ne abbiamo avuto un tot, quindi partimento. Quindi insomma, questa è. In uno di, nel corso di questo podcast c'era una delle intervistate che giustamente dice: ci sono alcune cose, e il tema è appunto controllo vicinato, non solo telecontrollo, ci sono alcune cose che tu prima ti in qualche modo reprimevi, questa diffidenza verso chiunque, questo fatto di vedere in ogni vicino di casa o persona che passa vicino alla casa o ogni fattorino addirittura un delinquente, cioè ma no, ma che uomo, che donna di merda sono, a pensare sempre male, lo reprimevi. Invece questo tipo di comunicazione della paura, questo discorso della paura, ti spinge a esternarle, a farle diventare il discorso prevalente, quindi la parte peggiore di te, no? Infatti io non parlerei tanto di cambiamento antropologico, parlerei proprio di un ribaltamento di una parte che invece in qualche modo prima la controllavi, perché era una parte di cui un po' vergognarsi, questa nostra diffidenza, misantropia, tutta la parte più brutta che abbiamo e che continua a diffidare di chiunque altro, la reprimevi e in qualche modo riuscivi, reprimendola, anche a mantenere la tua linearità di pensiero, di apertura verso gli altri. E invece tutto questo discorso securitario ti spinge a tirarla fuori, farla diventare quella la tua parte prevalente nella tua lotta interiore.
Si salvo essere ciechi quando poi invece la sana sfiducia sarebbe da applicare a chi veramente ha fatto sti casini, tipo appunto i crimini da colletti bianchi, no?
Poi, però sì, quella è su un piano, su una stratificazione di complessità che ovviamente fai fatica a vedere, perché il colletto bianco ti fotte in maniera molto complessa, invece quello che ti ruba il pacchetto lo
vedi. Per cui sei la paradosso che il vicino è lo stronzo che ti frega il pacchetto, però tipo Bezos che ti frega non il pacchetto ma la vita, dai, si è fatto da solo, è il merito, e dai, in fondo se non tassiamo troppo sti poveri ricchi, se no che succede Gesù Maria, arriva il comunismo, agli alieni, i rettiliani, no? E quindi c'è questo misto, un mio caro amico lo definiva il cuckismo, no? Dal cuckold, sono quelli che hanno la perversione di farsi scopare la ragazza da un altro, no? Però sapendolo, no? Perché il cuculo mette le uova nel nido di altri uccelli, no? Quindi c'è questa perversione qua, no? Quindi il mio amico diceva, tipo, oggi è l'epoca del cook, no? Cioè, nel senso, tu te la prendi col vicino, però Bezos, sa, non toccate Bezos, poveri miliardari, sennò come fanno a pagare, insomma, il satellite su Marte, no? Però il vicino, bastardo maledetto, no? È colpevole. E quindi c'è questo paradosso qui, no? Per cui è un eccesso di diffidenza nel piccolo, è un'idiozia masochistica quasi nel grande, no? Che deriva dalla voglia, dalla paura in fondo, cioè dalla voglia di mantenere il proprio status quo, la bolla, no? Infatti tanti problemi che abbiamo derivano dall'incapacità di uscire dal proprio punto di vista, no? Cioè nelle civiltà antiche la liberazione era una qualcosa da se stessi principalmente, no? Oggigiorno invece vogliamo essere liberati dagli altri, cioè non mettiamo in discussione il nostro spettro visivo, no? Un po' questa è la questione, anche secondo me, se vogliamo puntare un po' sul filosofico, però qua mi fermo, insomma.
Ma in realtà su questo, appunto, poi dopo voglio tornare un attimo sulla questione delle occupazioni e delle case, eccetera. Un aspetto che non abbiamo toccato prima, ma che è fondamentale, è che quando tutto questo discorso sul crimine di strada occulta la questione del crimine dei colletti bianchi, questa roba che è proprio è dichiarata già dalla sociologia razionale degli anni 60 e 70, che fa un po' da apripista quei discorsi, lo dice esplicitamente, dice quello che fa paura alle persone, che però diventa anche quello su cui noi mettiamo paura alle persone, è il crimine di strada, perché il resto in alcuni paesi, dice questo sociologo reazionario molto influente, in alcuni paesi quello che da una parte viene punito come bancarotta però da lento viene premiato dai presidenti dei Stato, insomma. E quindi c'è questa proprio scelta molto chiara, le telecamere ovunque ti stanno dicendo che se l'andrangheta si compra il palazzo di fianco a casa tua e ci mette dentro delle società che intossicano mezzo mondo, in fondo è una roba che non importa, l'importante è quello che vede la telecamera, no? E questo è un discorso anche questo fondamentale, però sulla questione di occupare, prendere le case, insomma ci sono un sacco di appunto elementi che però li accennavi già un po' tutti, però per ricapitolerei così: uno, la casa, l'immobile è la cosa più visibile della proprietà privata, e quindi quando si sancisce che la cosa più sacra della società è la proprietà privata, è chiaro che sulla casa non puoi transigere, ti devi dire quella è una sacralità che prevale su qualunque altro bisogno, per esempio il bisogno di alloggio. Ovviamente questa cosa poi si estende anche per gli immobili non a uso abitativo, e allora lì quando il rapporto diventa con l'istituzione diventa quell'altra cosa che accennavi, che è il fatto che non si può tollerare un aspetto di autogestione nelle cose, tutto deve passare per una standardizzazione e deve portare in qualche modo un reddito politico, cioè se una cosa non porta un reddito economico a qualcuno, a qualche soggetto che conta, deve portare un reddito politico a qualcuno che conta, per cui deve diventare oggetto di scambio, per cui io magari ti lascio lì e in cambio tu appunto dici che mi ha bravo il comune che mi ha lasciato lì. Ovviamente nel momento in cui tu rivendichi lo stare lì come un tuo diritto, perché quella è una casa di proprietà pubblica, un edificio di proprietà pubblica che deve essere quindi messo a servizio del pubblico, e tu stai facendo quella roba lì perché tu esprimi il pubblico direttamente senza mediazioni istituzionali, è ovvio che questa cosa qui viene combattuta. E l'altra cosa interessante che avevo anch'io notato quando ho letto le notizie dello sgombero del macello è l'uso della sicurezza in quel senso lì, che però è esattamente la stessa cosa che fanno quando sgomberano gli accampamenti irregolari di braccianti migranti dove si raccolgono la frutta e la verdura. Lo dicono che è per la loro sicurezza essenzialmente. Questa cosa qui viene continuamente ribadita, no? Si è arrivati addirittura al grande paradosso, no? Di dire che lasciando morire la gente in mare si faceva il bene delle persone che non sarebbero più morte in mare. Quindi questo è un ribaltamento retorico della realtà in cui tu fai. Ma è una cosa che poi torna anche nei social, tante volte mi hanno scritto: ah, sei un liberal di merda perché anziché occuparti dei lavoratori scrive cose per quelli che dormono sulle panchine dicendo che, no, che hanno diritto di dormire sulle panchine, e invece io che sono un vero comunista, diceva magari chi mi attaccava sui social, dico che hanno diritto a una casa. Dico sì, certo che hanno diritto a una casa se la vogliono, però poi qualcuno può anche scegliere di stare sulle panchine. Però chi li sta togliendo dalle panchine non è qualcuno che gli vuole dare una casa, è qualcuno che non li vuole né in casa, se non se la possono pagare, né sulle panchine, né da nessuna parte. Vuole farli sparire e che vadano il più lontano possibile dalla vista della borghesia cittadina di cui sta cercando i voti, essenzialmente. Quindi c'è questo grande ribaltamento in cui, perdendo di vista il soggetto, quando tu non hai più relazione col soggetto e non ti importa più niente di come sta questa persona, questo gruppo di persone, dopo tutto diventa una pura costruzione retorica, per cui anziché dire quel posto lì non è sicuro effettivamente, ecco qui gli operai che lo mettono in sicurezza, si sgombera e poi si con artifici retorici si dice si risolverà tutto, eccetera. Certo, è una cosa che poi essenzialmente non si fa mai, perché la roba intollerabile è appunto che esista qualcosa che guarda al di là delle istituzioni o al di là del profitto, che è l'unica cosa che le istituzioni riconoscono. Una roba simile, la racconto nel libro, è stata fatta su una festa importante, il 25 aprile bolognese, che era una festa profondamente autogestita, a cui partecipava mezza città, e che viene aggredita, nonostante appunto in mezzo a tanta retorica antifascista del comune di Bologna, però in realtà aggredisce costantemente quei luoghi in cui si festeggia l'antifascismo perché non sono abbastanza istituzionali, perché non passano attraverso le loro mediazioni. Per cui si pretendono messe a norma incredibili in nome della sicurezza e una serie di parametri che nessuna festa autogestita di strada può raggiungere.
Bene, altre domande? Non siate timidi, coraggio. Qualcuno?
Vabbè,
vai, spostati l'ultima.
Prima mi è rimasta una frase che hai detto prima, che dicevi che ti sembrava una precondizione il fatto di far saltare il tappo del decoro, una precondizione per andare avanti, per poter cambiare altre cose. Mi piacerebbe sapere esattamente cosa intendi o come ti immagini che si possa cominciare a immaginare, non giusto che non è ovviamente una soluzione a una cosa così complicata, però come ti immagini, a parte con dei teschi come quello che hai prodotto, che si possa cominciare a far saltare quel tappo.
Diciamo chi, nonostante tutto, ci sono ancora pezzi di società, organizzazioni più o meno spontanee, più o meno articolate, che provano comunque a forzare un po' i limiti, no? C'è comunque chi prova, per esempio nella mia città, il centro sociale che amo e che frequento, che è il 624, ho provato nonostante tutto a portare avanti un'occupazione, per esempio in questo momento in cui a Bologna un'occupazione è qualcosa di impensabile, così come i facchini continuano a, nonostante tutti gli strumenti repressivi e i licenziamenti che per lo straniero vogliono anche dire revoca del permesso soggiorno, oltretutto, continuano nonostante tutto a esprimere una certa conflittualità sindacale. Quindi è ovvio che la cosa poi diventa anche una questione di rischi, di costi, quindi sicuramente c'è bisogno di una grande solidarietà, però ecco, sicuramente valorizzare quelle esperienze che provano ancora a forzare un po', a forzare su questo, può essere una cosa interessante. Poi sicuramente anche evidenziare il problema rispetto a chi ha delle istanze da portare in piazza e che magari non ha bene chiaro il quadro e non capisce perché queste istanze devono essere così compresse, no? In questo modo così punitivo e così repressivo. E quindi sicuramente anche fare questo lavoro può essere un'altra cosa che può aiutare. Di determinante non so dirti niente, è chiaro che la nostra tradizione, cioè sia a livello, se pensiamo proprio c'è stato un dibattito tra i militanti di Extinction Rebellion in Gran Bretagna, in cui c'era stato anche, come dire, un movimento interno a XR che diceva decolonize XR, perché c'era una delle cose che si erano dati i militanti di Extinction Rebellion era quello di farsi arrestare. Cioè, se tu ti facevi arrestare, noi diremmo acquisivi un sacco di punti di militanza e comunque alla fine della manifestazione, cosa discutibile, a me non piace come approccio, però loro dicevano ci facciamo arrestare e alla fine diciamo noi stiamo solo rivendicando quello che è un pianeta eccetera eccetera per non estinguerci e ci arrestano, e questa cosa era diventata importante. All'interno del movimento però una parte, diciamo, black e sensibile alle istanze, diciamo, di decoloniali anche all'interno, ha detto attenzione, questo lo possono fare dei bianchi garantiti, farsi arrestare, perché per un nero che già viene controllato in maniera poliziesca, in maniera pesantissima, non può permettersi di farsi arrestare così, a sbuffo. Allora, ecco, è chiaro che dinamiche di questo tipo ci sono, no? E sono estremamente complesse, però ecco, questa la citavo per dire come in realtà in occasione di questo dibattito sono emersi un po' i dati su qual è la pressione poliziesca in Gran Bretagna, e paradossalmente in un paese con tradizioni anche pesanti di controllo sono meno della legislazione di sicurezza che abbiamo adesso in Italia. Quindi noi già viviamo in un paese europeo dove c'è una stretta sulle libertà civili molto molto forte. Allora questa cosa qui, senza metterla sul piano delle libertà civili, quindi un discorso tutto molto bianco, borghese, eccetera, eccetera, però anche questa cosa, in occasione di tentativi di mobilitazione, è una cosa che va portata avanti. Quindi una campagna generale contro la repressione è una cosa che ha senso fare, per esempio, no? Adesso è in corso, anche a partire dall'arresto di Nicoletta Dose, è in corso un po' una riflessione a livello nazionale su questo. Questa è un'altra cosa in qualche modo che può essere interessante portare avanti. Poi di determinante non c'è niente. Certo.
Bene, qualcun'ultima domanda? Qualcuno desidera? Se non ci sono altre domande, vi ringrazio. Vi ricordo che volendo potete acquistare il libro di Wolf a prezzo ridotto a Milano, il banchetto all'angolo. Vi ringrazio di essere venuti, spero che siate divertiti e abbiate avuto qualche buona idea, anche un buono spunto di riflessione, e ci salutiamo alla prossima. Bye bye.
Grazie.